grazie a Don Vincenzo, a tutta la comunità parrocchiale. E, tra l'altro, venendo giù, ricordavo che 30 anni fa, quando ero obiettore a Quariano, siamo venuti a Fano, in una parrocchia, non ricordo quale, con alcuni ragazzi, a mangiare le famiglie, una domenica, quindi già 30 anni fa, nell'80, quindi...
Abbiamo fatto anche un incontro alla sala del Combino con il diacono Pino, poi c'era l'altro diacono.
Esatto, c'era stata anche l'Eucaristia insieme, eccetera. Quindi grazie, siamo ritornati dove eravamo. E sarò breve, spero, per poter dialogare, così ci arriviamo. Vi leggo brevemente quello che ho scritto proprio su questo libretto che presenta la mostra. La vita di Don Oreste, che abbiamo riscoperto alla sua morte, no? Alla sua nascita al cielo, ci fa ripercorrere l'itinerario misterioso, affascinante e coinvolgente di un uomo che fin da bambino è stato coinvolto dall'amore di Dio. Cioè il dono è stato preso da, come ognuno di noi, però nella sua vita, nella sua storia, nella sua umanità, abbiamo proprio visto questo, la mano di Dio che ha toccato questa creatura, no? Nella mostra si vede, non quando era bambino, non quando era piccolo. E l'ha preso in questa avventura più stupenda che ci possa essere per tutti noi su questa terra. Poter essere collaboratori della grazia di Dio. Io penso che in Don Oreste è verissima questa parola. Siamo i collaboratori della vostra gioia. Cioè Don Oreste ci ha testimoniato che il cristianesimo è gioia, che la vita cristiana, la vita in Cristo è festa, che la vita nella relazione con il Signore è l'avventura umana più riuscita che ci possa essere, cioè nella sua esistenza. Proprio nel dono abbiamo visto questo, no? E che la santità passa attraverso la nostra umanità, cioè la bellezza di Don Oreste è questa presenza di Dio nella sua umanità, così calda, così coinvolgente, così vicina ad ognuno di noi. E quindi, così ricca nel suo sacerdozio. Cioè il suo sacerdozio ci ha fatto capire che lo scopo è essere innamorati di Cristo. Ricordate quando lui diceva, non facchini, ma innamorati. E lui era talmente innamorato del suo sacerdozio che ci ha fatto innamorare tutti del dono che abbiamo ricevuto. Io, per me, con la mia sposa, del matrimonio, della famiglia, ma dei consacrati, dei singoli. Cioè, ha talmente vissuto con gratitudine. Infatti la sua parola più forte, anche quando non la diceva, era grazie. Lui diceva grazie a tutti con la sua vita, con l'accoglienza, con la benevolenza, al punto che arrivava a dire tutto è grazia. Ma davvero lo diceva, no? Diceva l'unica cosa che il Signore non vuole che ci fa diventare tristi e peccati, cioè la separazione da Dio, il male, la separazione dai fratelli. Il resto è tutto grazia, tutto rientra nella pedagogia di Dio, tutto. Diceva il Don prima, anche le difficoltà che lui ha vissuto nella sua diocesi o nella sua vita, come ognuno di noi. No, lui diceva, a noi della comunità ci diceva, le difficoltà, le prove forgiano il nostro carattere, la nostra identità spirituale, cristiana. No? Più sei forgiato, come il ferro, più diventi quasi nella purezza di Dio che è condivisione con gli uomini, no? E poi era entusiasta, appassionato della vita, no? Ecco perché proprio questa difesa forte negli ultimi anni, e lo capisco sempre di più, no? Era forte nel difendere la vita, le creature che non possono nascere, no? La terribile tragedia dell'aborto, ma non tanto per essere contro, ma perché quelle creature sono figli di Dio, benedetti da Dio, quindi noi non possiamo essere. Quindi ogni realtà che incontrava c'era questa passione per la vita, la passione per la famiglia, per l'amore tra l'uomo e la donna, e che fosse un amore per sempre, che fosse un amore aperto, abbondante, quindi aperto ai figli, aperto ai figli non propri. C'è questa passione per la vita, questa difesa della vita, ma sempre in positivo, sempre, però anche in modo molto chiaro, molto trasparente, pur non violento, ma molto, molto fermo. E poi penso, nell'incontrare tutti, lui però aveva un amore particolare per i piccoli e i poveri. Lui andava, stava bene con tutti, lui anche con chi stava bene, non è che gioiva di tutti, però aveva una debolezza. I piccoli e i poveri, anche la nostra fotografica lo evidenzia, io girando in questo anno in tutta la nostra comunità, in tutto il mondo, è bellissimo, sono spuntate fuori tutte le fotografie del don che in braccio ai bambini, dai, è stupendo veramente questa debolezza, no? per Cristo presente nei piccoli e nei poveri. Non si dice, quando si richiamava Gesù, saremo giudicati sulla morte. E quindi veramente quando il divino si ferma in una persona, anche noi siamo coinvolti in questa nostalgia di Dio. Io penso che tutti noi, quando stavamo un po' con noi, ci veniva la nostalgia di Dio. E qui la grandezza, no? Dei profeti, il profeta. E poi è di ognuno di noi la profezia, no? Col dono del battesimo. Ma il profeta, come si segnava bene in questi giorni, il Battista, è grandissimo perché non accenta su di sé. No, non sono io il Cristo. Don Oreste aveva una consapevolezza, stando di vicino, chiarissima dei suoi limiti, della sua umanità che aveva stato scura, esageratamente, perché aveva chiaro chi doveva indicare, il Cristo. Ma il profeta dice, non sono io il Cristo, viene dopo di me uno che immergerà lo Spirito Santo nel fuoco. E lui era in questa relazione, come diceva bene Don prima, questa unione con mistica con quel Signore, questa unione che partiva dalla contemplazione, dalla parola, pane quotidiano, anche poi davvero si sta correndo in tutto il mondo, librettino lì del commento alla parola di Cristo, sta correndo, stiamo pensando già di tradurlo nelle varie lingue, perché era preso dalla parola, era voluto, e l'ha commentato, il suo commento è stupendo perché è di una fedeltà assoluta alla parola, ma sempre nel carisma della spiritualità del Papa Giovanni, della condivisione più fuori, questo pane spezzato. Quindi, dai, diciamo grazie a Don Oreste. E da un anno più, poco più, subentrando in questo compito bellissimo da una parte, gravoso dall'altra, di responsabile generale della comunità, quindi di fronte a un gigante dello spirito, possiamo dirlo adesso, io sono, mi sento piccolo, no? Però ecco, possiamo dire che veramente, come ha detto Benedetto XVI, il nostro Papa, Don Oreste era infaticabile apostolo della carità. In tre parole l'ha definito bene, infaticabile. Non so come dire, aveva una consapevolezza che il tempo è questo dono prezioso, siamo in un tempo, in uno spazio, in una storia, ma che è preziosissimo, il nostro vivere, il nostro essere, perché lo partecipiamo tutti, dice. Apostolo, perché lui si sentiva veramente mandato da Cristo nella Chiesa, nel popolo di Dio, che amava tremendamente, e nella quale i piccoli e i poveri dovevano avere un posto particolare, no? le pietre scartate dovevano diventare statue d'angelo, quindi le parti più deboli e le più necessarie. E poi della carità, questa carità è di Dio che ci ama, questo fuoco di Dio, per cui lui ormai è un dono che il Signore vuol fare ad ognuno di noi secondo la nostra originalità. Lui ha corrisposto a questa chiamata di Dio, quindi lui è davvero un sempre di più, dove quello che viveva era trasparenza della tenerezza di Dio, dell'amore di Dio. E allora io voglio davvero solo dire grazie e dire che la comunità Papa Giovanni è la comunità di Don Oreste. È la comunità di Don Oreste. E sempre sarà fedele al carisma che lo Spirito Santo nella Chiesa ha affidato tramite Don Oreste a tutta l'umanità, tutti i piccoli e tutti i poveri. E quindi noi vogliamo sempre di più essere testimoni di questa condivisione con i piccoli, con i poveri, nelle varie forme in cui la comunità vive, come già il Don prima detto, però lo specifico, questo legame, là dove c'è un piccolo, un povero che soffre, lì vogliamo esserci, ma non da soli, insieme a tutti i fratelli della Chiesa, nelle varie parrocchie, nelle varie comunità, tutti gli uomini di buona volontà che incontriamo, cioè metterci insieme a condividere per nel piccolo, nel povero, vedere veramente Cristo, perché lì veramente c'è Cristo. Quindi Don Oreste, diciamo grazie perché ci ha rivelato il volto della tenerezza di Dio, la bellezza di Dio. E i santi ci rivelano qualcosa di come Dio è bello, quindi siamo su un buon cammino, siamo camminati bene.
Di avere uno sguardo a 360 gradi su tutte le questioni. Ricordo tanti anni fa Don Oreste venne a Fano e gli dissi proprio questa cosa, cioè anche prima, lì dando una prima occhiata alla mostra, poi voglio vederla con più calma, è straordinario, credo non ci sia un'altra associazione che spazia dall'impegno sull'aborto a quello sulla pace, le prostitute, gli zingari, vedevo, c'è una frase stupenda, cioè questa capacità di mettere assieme tutte queste questioni e legarle con un unico filo che è quello tutto della carità, dell'amore di Dio. Questa è secondo me la cosa più straordinaria di Don Oreste. Allora pensavo un'applicazione pratica nella nostra comunità. Noi, da noi, questa è una comunità normale, non ci sono neanche lontanamente Don Oreste, però sempre più riscopriamo, specialmente in questo momento in cui ormai da un po' di tempo attraverso le tribù ascoltiamo la parola di Dio. Le tribù sono 12 gruppi di persone che si impegnano a spiegare la parola. E ci rendiamo conto di quante ricchezze erano, sotto la sabbia finalmente adesso. Ecco, allora mi veniva questa immagine. Don Oreste è stata una persona straordinaria. Però io credo che se noi riuscissimo a mettere assieme, stiamo ragionando sulle relazioni, se invece magari di piccoli medie fra di noi riuscissimo a non soffocare i carismi, a metterli assieme, io credo che in qualunque comunità si riuscirebbe ad avere questo sguardo a 360 gradi, perché stavo pensando proprio prima le tante cose che fa il Papa Giovanni, ecco, su quasi tutte c'è qualcuno di noi che è impegnato, che fa parte. Quindi se riuscissimo davvero a migliorare queste relazioni sarebbe molto bello. E termino invece con un ricordo personale. Io ero a Pisa, delegato della diocesi, quando Don Oreste pronunciò l'ultimo discorso pubblico. E fu una cosa molto particolare, molto strana, perché lui non era nessuno, nel senso che non aveva spazi diversi, intervenuto tale quale come me, avevamo 3 minuti a testa, ma in quei 3 minuti è riuscito a scuotere l'assemblea, al punto che quelli che sono intervenuti dopo, quasi tutti hanno fatto riferimento al suo intervento, e si sono fortemente lamentati di come ci fossero tante relazioni teoriche quando finalmente una persona era intervenuta a dare concretezza alla parola sociale che aleggiava in quei 3-4 giorni ma che poi non prendeva mai corpo.
che onoresti in 3 minuti aveva avuto questa grande capacità. È un ricordo che mi rimane molto forte, perché poi di via un mese e mezzo, 2 mesi, è tornato al Signore, quindi ce l'ho molto viva questa notte.
Grazie ancora.
Velocemente, in modo che le risposte possono essere anche le domande.
Per essere vista, so che l'eredità di un grande personaggio sempre è un momento critico per un'associazione, ed è un'eredità difficile da portare, perché succede a qualcuno come l'onorevole. Quindi da un lato un grande augurio a te, che ti porti un bel peso appresso, e quando poi i paragoni e le critiche ovviamente saranno sempre all'ordine del giorno. E questa è la domanda che riguarda questo. Di solito si dice, no, quando viene mancare il personaggio, lui avrebbe fatto così, avrebbe detto colà, avrebbe scelto così, e non so se poi questa è la strada, cioè tu ti sei posto un obiettivo nel senso di ragionare con la tua testa, o pensi di, scusa, forse lo dico male, lo so, sembra che dica una cosa, cioè la mia domanda riguarda questo, ti sei già posto il problema del fatto di del paragone, nel senso che molti di suggeriranno fai come avrebbe fatto Donoretti, intanto Donoretti non c'è, quindi fare i conti con una situazione diversa e con altri tempi, altre storie, con la vita davanti, oppure vi siete già così accordati che poi avrete una vostra strada, potrebbe essere anche, come dire, sull'onda di Donoretti, perché comunque adesso non so
dirla
con parole migliori, non so se
hai capito cosa senso di. Grazie. Allora, intanto non c'è paragone, nel senso che il fondatore in ogni cammino della Chiesa, nella storia della Chiesa, è proprio no, è colui che lo Spirito Santo prende in un tempo, in una storia, e lo ciuffa, dice, ecco, di mano, no? È proprio un dono nella storia della Chiesa. Ed è interessante, io mi sto studiando anche la storia della Chiesa, il successore ovviamente, per dire che generalmente i successori sono totalmente diversi dai fondatori, tant'è che penso che la comunità in questo momento, sotto la guida dello Spirito, al di là della mia persona, ha scelto ad esempio uno sposato. Mi sono sposato con 12 figli, di cui 3 naturali, eccetera. Perché? Proprio perché questo totalmente, adesso come dire, non c'era paragone, non si poteva leggere, no? Quindi, per cui noi sempre dovremmo fare, io e poi chi verrà dopo, sempre riferimento al fondatore sarà un elemento normativo, non so come dire, no? È Cristo, ma che arriva a noi attraverso un carisma dato al fondatore. Però anche sempre la comunità Papa Giovanni oggi dovrà interrogare continuamente lo Spirito Santo, e noi dobbiamo, riferendoci a Donoretti, ma siamo noi che oggi dovremmo interpellare l'azione dello Spirito Santo nelle provocazioni che la storia ci darà. E in più abbiamo questa consapevolezza, che sarà permessa anche Donoretti, la funzione del responsabile generale è uguale in lui, in me o nonostante la santità, certamente la funzione è uguale, il servizio è uguale, di conferma, di unità di cui è garante anche la socialità. Quindi in forma totalmente diversa, il tempo del fondatore è un tempo unico. Oggi io ho detto da gennaio in avanti che è il tempo della comunità, è il tempo della responsabilità, e la comunità sta rispondendo alla grande. C'è una fioritura, come in tutta la storia della Chiesa, subito dopo la morte, c'è una fioritura di giovani, di famiglie che si aprono a vivere questo carisma, a donarsi ai poveri, a partire per la missione. Non è entusiasmo, è proprio consapevolezza del carisma. E in più lui aveva detto, quando andrò in paradiso, quanto gli altri, che io mi vestirà in cantuccio, mi do da fare, quindi davvero non sentiamo più presente, no, quindi è il tempo della comunità, la comunità sta rispondendo, e quindi c'è, possiamo dire, c'è l'impegno di ognuno, la responsabilità di ognuno, no? Ognuno va a riscoprire, va alle radici della vocazione, alle sorgenti della vocazione, alle sorgenti del carisma, anche la vita di Donoretti stessa la stiamo rigustando, recuperando, eccetera. Quindi io devo fare semplicemente il mio servizio, e di pregare. Fai solo queste due cose. Canta e cammina, come diceva Sant'Agostino.
Non stai più per noi, stai più vicino a noi. Allora, io suggerirei ancora così anche delle provocazioni, così approfittando di questa presenza che comunque la verità di Lorenzo era suggerita, quindi c'è un interesse anche continua.
Molto velocemente volevo chiederti rispetto al presente, come lo stai vivendo, rispetto alla qualità, i problemi, le emergenze educative, io ricordo quando ho conosciuto Don Oreste, che è stata raccogliuta con la mia vicinanza della chiesa, l'ho vissuta con un entusiasmo incredibile in cui il futuro mi sembrava tutto rosa. Mi ricordo l'incontro quando venne a Fano, che avevo la fortuna di portarlo giù in macchina, e l'incontro del 90 era, il titolo era Marco si manca ancora. E però così, dopo 18 anni vivo in certi momenti dello sconforto, perché mi sembra che si vive in una situazione di passo indietro. Penso proprio anche agli effetti a questo punto, ormai sulla bocca di tutti emergenze educative, di come i nostri giovani spesso li troviamo in una situazione di difficoltà.
Aspettiamo ancora un'altra domanda. Velocemente. È detto dal dottor Lì, cioè dalla tua esperienza, così di padre di famiglia che ha questa responsabilità, alcuni messaggi alle comunità parrocchiali, in fondo anche voi venite da un'esperienza parrocchiale che poi si è allargata, alcuni input che nascono dal tuo cuore adesso, ma non lo resti, intanto comincia con la sua.
Sì, l'emergenza educativa evidenzia, io penso che c'è una lotta, capite, prima nella conclusione dell'anno liturgico, il libro dell'Apocalisse parla di questa lotta cosmica. C'è una lotta veramente tra il bene e il male, all'interno della nostra vita, della nostra anima, ma anche a livello di società. E Don Oreste ha sempre avuto questa estrema consapevolezza che la vita non era una passeggiata, anche nei suoi commenti. La vita è lotta, lotta prima di tutto interiore, no? Su di noi, cioè, ma è anche lotta, dialogo, ma lotta educativa, mi capite, no? E quindi che la nostra fede non può rimanere nel sacrestia. Noi abbiamo fatto, Donaldo è stato uno dei protagonisti a martedì, questa manifestazione a Roma per Eluana, ma soprattutto per le 2000 Eluane, per le famiglie che si tengono le Eluane, perché lo Stato non spenda soldi per pagare i 10 medici che assisteranno per 15 giorni Eluana per accompagnare, ma perché dia i fondi a quelle famiglie che nel silenzio, nella quotidianità accompagnano. Cioè, non so come dire, è una lotta educativa, una sfida educativa che richiede di partire da qua, da mettere sotto le ginocchia i problemi, ma poi ragionare la comunità e poi lanciare delle proposte intelligenti, possibili, che anche a livello normativo, anche a livello sociale diventino una proposta, perché tra l'altro i nostri giovani, ciò che diventa norma diventa cultura. Io prima avevo un incontro con 80 giovani nel deserto dell'operazione Colomba, no? Sulla società del gratuito. Cioè o noi, ma voi anche con chiama l'Africa e tutte le altre realtà, cioè o noi arriviamo a dimostrare ai nostri giovani che è possibile la via della giustizia, la via della condivisione, la via della redistribuzione, di dare ad ognuno il suo, il diritto alla vita, il diritto alla famiglia, il diritto alla scuola, alla sanità, al lavoro, alla libertà religiosa, o lo dimostriamo in questa essere un'unica grande famiglia in tutta l'umanità, ma nei fatti, o altrimenti, mandiamo, come si richiamava sempre Don, dei messaggi contraddittori, cioè facciamo dei proclami, ma dopo le leggi sono leggi di morte della nostra Europa che nata dalla culla del cristianesimo. Oggi mi dicevano i nostri che sono in Olanda, c'è una nostra casa, famiglia, la coppia che sta facendo il corso per l'affidamento familiare, sono 8 coppie, di cui una coppia è una coppia omosessuale. Non so se mi spiego, cioè è per dire che il contesto oramai è cambiato totalmente, non sappiamo più distinguere, cioè noi crediamo che il figlio, una creatura, abbia bisogno di crescere nell'amore tra un papà e una mamma, tra l'essere uomo e l'essere donna, la complementarietà della mascolinità e della femminilità, del dono, della grazia, del sacramento, del macello. E per dire che la sfida educativa dei nostri figli che crescono, crescono comunque in una società dove è molto labile la distinzione tra il bene e il male, tra ciò che è giusto, okay, ciò che è solidale e invece è egocentrico, eccetera. Quindi penso che e mi aggancio alla domanda del Don, che è importantissima la presenza sul territorio della società dei corpi intermedi, della base, delle comunità vive parrocchiali, e poi a livello sociale la presenza dei quartieri, cioè di non ritirarsi. In fondo, qual è stato il grande segno del Don? Che lui era presente, non so se mi spiego, era presente, detto bene, alla settimana sociale, no? C'era, ha detto, non è che voleva essere d'accordo, ha dato quel pezzettino, ma ha dato il suo contributo, allora dare il suo contributo. Allora, in questo le parrocchie hanno un ruolo molto importante. Noi, tra l'altro, nel nostro carisma, che è riconosciuto dalla Chiesa, diciamo, l'Associazione Internazionale di Fedeli è riconosciuta dalla Santa Sede, vogliamo proprio camminare insieme, l'ho detto prima, alla Chiesa, alle altre associazioni, alle parrocchie, e insieme, ognuno secondo il suo dono, essere, cioè, vedere il bene che c'è nell'altro, no? Crescere insieme. Vedo come, anche girando molto incontrando i vescovi, le comunità, c'è questo grande, è il tempo oggi della maturità cristiana, è il tempo. Quindi le parrocchie, noi vogliamo che i nostri cari siano inseriti nelle parrocchie, secondo la nostra specificità, però è un dono, ma oggi anche i giovani hanno bisogno di vedere questo segno di fraternità, di comunione, di comunità, di rispetto, di benevolenza, di gratitudine, di sapere, e allora forse se vedono questo riusciranno anche nella loro vita, nelle loro relazioni, a saper sempre vedere prima il bene. Come faceva Don Oreste? Don Oreste è stato un gigante nel saper valorizzare ognuno di noi. Cioè lui, quello che nemmeno noi riusciamo a vedere in noi, lui lo vedeva. Questa è stata la grandezza, che ha fatto venire fuori, questo è il vero educatore, perché fa venire fuori il bene che c'è, senza negare o trascurare questo, però veramente ti potenzia nel bene. Prego.
Diceva che per anni sono passato di fianco ai malati terminali del nostro reparto e onestamente non ne vedevo il senso. Non ne vedevo il senso finché non avessi giunto che guardate, date la mano almeno una volta alla settimana o anche una volta al giorno ai poveri. E allora ho capito perché ho dovuto toccare con mano i malati che prima neppure toccavo, perché erano quelli senza speranza, ho scoperto che erano persone calde, persone vive, persone che come me invocavano il senso della sofferenza che stavano vivendo. Allora mi sono innamorato della professione. Mi sono innamorato della professione e di questo momento in particolare. E per questo il discorso di Eduana è un discorso che ti coinvolge e, come diceva Don Oreste, non puoi più far finta una volta che hai fatto. Quando ho capito l'importanza, questa cosa entra nel di loro. E allora Luana è la croce di nostro Signore, è quella che noi, come Occidente, tra virgolette, vogliamo togliere dal mondo, vogliamo togliere il senso della sofferenza, la vogliamo coprire e sotterrare. Allora, in questo momento noi affermiamo la parola di Dio sull'uomo, l'importanza della vita umana. Non è uno scherzo, è l'unico modo che abbiamo per dare la parola a Dio facendo parlare quella sofferenza. Oggi credo che sia fondamentale, che sia strategico anche nell'educazione dei nostri figli. Il rispetto e la bellezza della vita umana, che non è un dire no, che non è un atteggiamento moralistico, ma che è proprio uno stile di vita, un riconoscere nella croce non un legno, ma una casa.
Grazie ancora. Velocemente. Così poco per mandare. Tanto rispondi
su questo. Questo è un'altra cosa importante che il Don ci richiamava, che il punto è crinale, lo spartiacque della nostra esistenza e nella scelta fondamentale sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Cioè la nostra vita cambia il senso se noi crediamo che Cristo è risorto. Cioè, ma Cristo è crocifisso. E quindi la grande sfida è questo incontro con il crocifisso nell'Eucaristia, nella parola, nella vita della Chiesa, nel crocifisso di cui parlavi tu, che incontriamo nelle strade, negli ospedali, il volto ancora oggi del crocifisso, che noi nella nostra vocazione siamo anche tutti piccoli fratelli che prendono su di sé le conseguenze di un peccato che non loro hanno fatto, ma tutta l'umanità. Però non ci fermiamo al crocifisso, non so se è vero, non anneghiamo la loro disperazione, ma c'è la luce della risurrezione. Cioè, Don Oreste era preso il cuore della vita di Don Oreste era Gesù crocifisso di loro, e di ogni cristiano, ma lui l'aveva bisogno di dire chiarissimo. E allora ecco perché mi ha colpito, anche solo sentendo, ti dà la luce del crocifisso risorto a chi lo ascolta. Cioè, nella tua professione tu vedi il crocifisso, ma hai la speranza del risorto. Questa è la grandezza. E penso che è quello che ho voluto leggere a voi. Siamo i collaboratori della vostra gioia. Cioè, dobbiamo essere fratelli in Cristo, nella comunità. La comunità ognuno secondo i suoi doni, ministeri, funzioni, sono tutti importanti. Io mi sono lasciato da mio papà che faceva il bidello e poi ha fatto una professione di sacrestano. Però l'ha fatto bene, faceva bene il bene, nelle cose umili, perché no, che bello, si trovava con uno spartiva, si alzava alle 4 del mattino perché 50 anni fa, 45, io ero piccolo. Partiva prima perché c'era le scuole legna, andava a accendere perché faceva il giro, voleva che i bambini arrivando più a casa, poteva anche arrivare in quel momento, era... cioè sono quelle piccole cose, no? Però è la passione del crocifisso di loro, che se la vivi, la cerchi, dopo ti dà questa sovrabbondanza che tu la porti là negli ambienti dove siamo, come mamma, come sacerdote, come insegnante, come la mia bellezza. Cioè dovrebbe essere questo portare la novità della vita a tutti, ognuno poi nel suo particolare è il propagatore della gioia.
Prego, ancora. È un momento di grazia quello che stiamo vivendo, di grande pace. Io sono convinto che porterà più frutto che se ci fosse stato Don Oreste, perché non c'è in un altro modo. Quindi non perdiamo un momento di grazia come questo.
Sì, anche io voglio partire da un ricordo dei tanti che vedo ciascuno di noi anche Don Oreste, per poi fare una domanda magari anche provocatoria. Ecco, ricordo sicuramente questo, legato un po' al suo modo di essere molto diretto, molto preciso. Io faccio maggior parte sono diaconi, la maggior parte del gruppo degli altri ministeri della diocesi, e abbiamo avuto occasione di chiamare Dolores. E ci fu un momento che per noi è stato un momento centrale nel nostro cammino, quando lui venne qui e ci disse direttamente: ma i poveri a Palma ci sono accorti, ci sono gli altri. E come diceva prima Luciano, qui con tre parole ci aveva fatto capire il senso del nostro diaconato. Io ho partecipato a tanti convegni regionali, interregionali, nazionali, discussioni su chi è il diacono, cosa deve fare. Ecco, lui in tre parole molto semplici è andato direttamente al nostro verso. E devo dire che da lì ci ha scosso, ci ha fatto rimboccare le maniche, quindi abbiamo fatto delle cose anche grazie a lui. Insomma, lui era così, era diretto, no? Un altro esempio, mi ricordo, non perdeva mai l'occasione, se c'erano due spose, ah, scusate, c'è un bellissimo regalo che devo dare a voi. C'è un bambino e sicuramente un bambino diversamente agile, insomma, non è che era così. Ecco, allora la domanda così un po' provocatoria è questo, no? E in questo suo modo di essere, quindi lui era un pastore, una guida, era chiamato a fare delle scelte e anche a proporre delle scelte alle persone, no? Questo suo modo di essere, no? Ci sta sentando con la storia con un bambino, no? Ma penso lui era vero, non è che scherzava, insomma. Ecco, in questo suo, come viveva il suo ruolo di chiamato, ecco, in questo suo, e dall'esterno devo dire che, ecco, proporre, no, a una famiglia, no, queste situazioni anche difficili, ecco, dove dava una leggerezza, con una, no, che gli occhi dell'esterno era una cosa davvero pesante, ecco, questo ci fa capire come lui, no, avesse qualcosa di più, perché davvero una cosa grande, proprio una cosa di questo genere, e ci credeva più di fondo. Proprio viveva questa sua dimensione di proporsi in questa maniera, e se questo creava o no delle situazioni di difficoltà all'interno della comunità. Perché effettivamente, dall'esterno, quello che voi fate, no? Parlare di nostri bambini, poi abbiamo conosciuto tante realtà di case famiglie, davvero situazioni non facili, difficili, e che, ecco, gli associati invece accoglievano, no? Come si viveva questo rapporto di questa vita?
Grazie. Intanto lui, cioè, come ha detto bene, ci credeva veramente quello che diceva, però perché partiva dal bisogno, in questo caso, insomma, dei bambini. Lui aveva davanti dei volti, degli incontri, delle creature, no? Proprio che necessitavano dell'aiuto di un papà e di una mamma, quindi non era un discorso, ma era proprio, cioè, un incontro di vita che gli faceva esprimere questo, il bisogno profondo di quel bambino e anche il bisogno profondo di quelli che incontrava, cioè in fondo lui credeva veramente che poi nella libertà della risposta, che per un papà e una mamma essere genitori aperti alla vita e non solo dire vivere in pienezza il dono del matrimonio, non, cioè, quindi lui lo diceva in riferimento al bene di quella creatura di cui che partiva dal suo bisogno, ma anche il bene di coloro che si donavano eventualmente, non so come dire, vedeva il bene, cioè che da questo incontro nasceva un qualcosa di meraviglioso nel progetto di Dio, però sempre, per cui lui aveva in mente sempre il progetto di Dio su ognuno di noi. È ovvio che nella comunità, insomma, lui aveva la marcia che, cioè, quando c'è la marcia, la quinta, che si va, ci provocava, però io penso che ci ha sempre insegnato anche a dialogare, cioè, non so come dire, la dialettica c'è sempre stata, non è che tutto quello che non adesso si diceva, cioè c'era una forte dialettica anche nella comunità, e anzi lui la stimolava, però lui era anche molto convinto di quello che proponeva e di credere. Ci sono stati degli incontri, io in questo modo sto imparando tante cose su Don Oreste, davvero, è sempre da scoprire, sempre da scoprire, ma alcuni della sua età che hanno fatto l'incontro alla Rocca Rossa raccontavano come lui già quando era giovane convocava tutti, ascoltava tutti, ma poi decideva lui, faceva lui come voleva, insomma, quindi la testardaggine dei santi, insomma, era ben presente nella sua vita. Quindi certo che ci provocava continuamente all'interno della comunità, perché l'ha detto bene, insomma, siamo partiti con i ragazzi che erano negli istituti, no? Allora si portano a casa lei a fare, poi da lì perché non ci portate a casa vostra, allora nascono le case famiglia, e dai, basta, va bene, no, le case famiglia, comuni di giovani drogati, dobbiamo apriamo i giovani drogati, diciamo, bene, basta, no, le ragazze prostitute e le missioni, cioè, non so se lo spiego, era un vulcano, nel primo intervento, 363, cioè, si rileva ancora una decina d'anni, non so dove andavamo a finire. No, per dire che continuamente, però era certamente una guida così, però lui aveva anche quel compito lì. Adesso penso che il compito della comunità è di rinsaldare anche le scelte profetiche che lui ha aperto, no? di renderle solide, di renderle, costanti nel tempo, che entrano nella storia, nelle vicende delle persone, quindi anche, ma tante provocazioni su questo, sulla chiamata del quale sacerdozio, la consacrazione, o lo stesso matrimonio che lui, questa vita che lui proponeva, no? Proponeva nella libertà della risposta, però una guida importante, ma quindi anche questo anno sicuramente il lutto è stato grande, però un buon padre senti forte il distacco, ma senti anche che ti ha preparato bene a camminare con le tue gambe insieme agli altri fratelli.
Volevo anche io condividere un paio di ricordi tra i tanti di Don Oreste. Il primo di molti anni fa, mi pare che non saprei quando l'ho conosciuto, Torre Pedrera, al convegno sulla società del gratuito, il primo convegno sulla società del gratuito, in cui fece una relazione che rileggo in continuazione, che mi vengo proprio dalla scrivania, insomma, proprio
quello diverso che non trovava.
Quello diverso che non trovava. E credo che abbia poi orientato tanti principi dell'ordine sociale della Chiesa, ma anche tanti aspetti della responsabilità sociale delle imprese, da cui, da quel documento poi ha preso coraggio, ha preso forza, ha preso vigore, insomma, noi poi l'abbiamo anche mutuato nel titolo, questo titolo nel nome della nostra prima associazione che si chiama Banca del Gratuito, ancora esplodendo la provocazione della gratuità in economia, addirittura nel concetto di banca. Quindi, ed è una cosa che così, ha informato molto, ha colpito molto un po' anche così, il modo di pensare, il modo di ragionare questi temi che successivamente mi ha accompagnato. Il secondo ricordo molto più recente, quando qualche anno fa il Tronanini mi chiamò all'Anfiteatro Lasta da intervistare Don Oreste nell'ambito della settimana dell'Africa Chiara, e mi ricordo che mi fece una domanda sull'uso del preservativo come prevenzione su AIDS. Era il periodo che Veltroni era appena tornato dall'Africa, padre Pizzito aveva detto espressamente che l'esperienza che lui aveva fatto in qualche modo, ma soprattutto era il cardinal Martini, che si era proprio in quel periodo lì pronunciato a favore, o quantomeno aveva, anche se in maniera non proprio piena si andrò, fatto aperture importanti da questo punto di vista. E mi fece una domanda, evidentemente sottolineando in maniera abbastanza convinta il fatto che io fossi assolutamente concorde con questa tesi. E lui si arrabbiò moltissimo e invece una difesa molto accalorata, molto difficile invece in senso opposto, ma soprattutto finito il dibattito mi chiamò da parte, mi tenne un po' qua, mi regalò il suo libro Onora tuo figlio e tua figlia e gli scrisse una dedica: ogni bambino, sottolineato ogni, è un sorriso di Dio sull'umanità. Allora quelle certezze, quelle cose svanirono, soprattutto in questo suo post-dibattito, diciamo così, più questa convinzione veramente sulla grandezza della vita, comunque ogni sottolineato, piuttosto che tanto che considerazioni magari facciamo.
Sì, proprio su questo, in quegli anni che c'era il dibattito tra i DS, e gli dissero appunto, ma insomma, poi nascono, se c'è un'unione in cui uno dei due sia solo di più, nascono con creature malate. E lui rispose, è meglio esserci che non esserci, perché tu ci sei per l'eternità. E poi chi è che di noi non muore? Hai capito? Chi è che di noi non si ammala? Tra l'altro appunto aveva comunque ragione, perché oggi comunque anche la medicina ha fatto dei percorsi che anche quella malattia che allora era mortale, cioè voglio dire, comunque è per dire che lui era estremamente contemporaneo, ma estremamente fedele ai principi della verità, diciamo della libertà in campo morale, sociale, quindi era sempre dei riferimenti molto chiari, molto, però sempre che ripartecipava con questa, e anche sul campo economico, lo traduco nella vita della comunità, lui ha costruito una comunità che appunto, io sono arrivato, eravamo 30-40 persone, adesso siamo 3.000, per dire 3.000 di più, però con centinaia di strutture, quindi anche a livello economico, eppure è appunto una comunità che è solida, capite, no? Che non ha, però è sempre giusto viverle sempre e poi anche redistribuire, nel senso di creare nuove opportunità di condivisione, cioè i santi sono, non sono solo uomini spirituali, sono uomini che creano una società nuova, società del vita, ma con delle strutture reali, economiche anche, cioè lui diceva sempre il Vangelo ha anche un risvolto positivo a livello economico, una verità, una funzione economica, e nella nostra comunità, come in ogni comunità, penso, si dimostra, quindi è vero che questo lui era sempre molto, molto preciso, molto puntuale su questo.
Ci ricordiamo ancora, vieni Lorena, perché così poi abbiamo la possibilità di concludere, perché abbiamo l'inaugurazione della mostra, che c'è un bel video da vedere, sennò oggi non è venuto nessuno, ieri non è venuto nessuno, se voi andate via la vostra la dobbiamo guardare, è una cosa bella. E poi c'è la possibilità di bere un goccio per sentirsi così, farci gli auguri di Natale con tutti gli amici, con Paolo e gli amici.
Io volevo sapere come fate a fidarvi di quello che fate l'uno con l'altro, cioè come fate a fidarvi delle cose che fate? Grazie.
No.
Io invece voglio parlare di un altro argomento, tu prima hai accennato che ho 12 figli, no? Allora, tanto la mia esattamente. Sì, vabbè, grazie. Io ne ho due, no? Sono piccoli, però due. Già mi sembra di non avere abbastanza tempo per entrarmi, mi sembra di non arrivare dappertutto. Come si fa? Come dire, non fanfare, che ci stanno anche, però poi a gestirli, cioè come si riesce a riuscire a incontrarli, avere, non dico i soldi per la parola, anche solo per mangiare, per gestirli, perché non puoi andare di nuovo, perché se li compri al supermercato, gestiti comunque.
È chiaro.
Partiamo da questo che è della interessante, concreta. Dovrà ti chiedere la mia moglie questa domanda, sarebbe più opportuna. No, è una scelta che abbiamo fatto da 30 anni fa, il prossimo anno sono 30 anni. È la scelta di essere coppia, di essere famiglia, il dono dei figli 3 naturali e 9. Generati che ormai sono con noi insieme, ci siamo da tanto tempo, e si riesce, io arrivo anche da un'esperienza mia, io sono l'ultimo di 7 figli, quindi poi l'ho visto, mio papà era l'unico che lavorava, non sarai, la mamma non c'era la mamma, e ho visto che ho imparato come si fa, ho visto che poi, dai, crescendo anche i fratelli, si aiutano, diventano responsabili. giustizia, non è che... Però dai, ci serve, la famiglia è proprio il luogo della solidarietà, è la prima chiesa domestica, ma anche economia domestica, dove impari a vivere, dove impari... Quindi noi anche abbiamo questi 9 figli affidati, dai, diversi, tutti hanno varie caratteristiche, hanno difficoltà anche sostenute, però hanno anche delle abilità. Noi abbiamo imparato che dobbiamo aiutarci insieme, certo che il ruolo di mia moglie è fondamentale, ma come in tutte le case famiglia, il ruolo delle famiglie, il ruolo della mamma è insostituibile, come anche il ruolo del papà è insostituibile, diverso, quindi sicuramente, cioè se sono qua perché mia moglie ha scelto di essere mamma, di essere, quindi non è facile, è molto impegnativo, però è possibile, anzi più c'è famiglia, più c'è collaborazione, c'è divisione anche dei compiti, dei ruoli, c'è una risorsa maggiore. Noi vediamo che nelle nostre famiglie dove siamo più numerosi, facciamo meno fatica che non nelle famiglie dove siamo pochi, perché i compiti sono suddivisi, sono moltiplicati, c'è più, insomma, c'è il dinamismo, dai, qualche verità, nella vita di ogni famiglia c'è. Però è possibile, non bisogna, non siamo assolutamente né eroi, né siamo normalissimi con i limiti che hanno tutti, però fondamentale è la scelta, ogni cosa importante va avanti se c'è la scelta, questo vale per i sacerdoti, vale per i professionisti, cioè. La fiducia, di un Dio ha fiducia di noi, questo è importante sperimentare ogni giorno, che Dio ogni giorno ci rinnova, E poi è anche una scuola che si impara, la vita comunitaria è anche il luogo, diceva la signora Magnier bene nel suo libro, il luogo del perdono e della festa, anche della fiducia direi. Noi la vita di fraternità è uno dei nodi più da odiare continuamente di più, però la comunità è il luogo della crescita, della fiducia, delle relazioni, non è facile, però è possibile. D'altronde noi viviamo nella fiducia che tu dai all'altro e quindi nella responsabilità che vedi nell'altro, che tu corrispondi, cioè, però è fattibile, non possiamo vivere il cristianesimo, il Vangelo e l'incontro tra le persone, che è un incontro reale, ecco perché cioè, veramente la comunità, la vita di comunità è una palestra, penso che anche le parrocchie sempre di più dovrebbero essere questo insieme di famiglie che crescono. Nella fiducia reciproca, nel sostegno reciproco, con l'aiuto.
Ma basta, magari 3 secondi per l'ultima cosa, proprio 3, perché io immagino sempre che c'è uno che rimane così con il gozzo, tutti però non è possibile. Breve se qua.
Allora, io rispondo a dei ricordi perché diciamo sono della seconda generazione rispetto a chi ha ricordato meglio gli astro, che ricordi più. Presente. Però mi ricordo che non ho detto che è venuto a un campo scuola di noi giovani, di Gigi, Giovanni, Mary anche, di noi giovani, mi ricordo
che
non pare così Fabriano, mi pare forse, però non sono sicura che lo tanto. E lì tutti noi eravamo già 18, 19, 20, quindi con l'entusiasmo proprio di questa età. Volevamo fare qualcosa la comunità del povero appunto, e ci disse appunto che il povero della nave povera ci dovrà ricordare molto. Questo si ricollega un po' anche a un'altra domanda di riflessione che ci dovevo fare. Abbiamo sempre meno tempo per la preghiera, cioè ci concediamo sempre meno tempo per la preghiera e di conseguenza ci concediamo sempre meno l'attenzione del povero. E allora da dove viene il coraggio, da dove si parte, qual è la scintilla? Magari l'hai già detto prima, insomma, potrei anche capire, però io mi sono accorta in questo tempo di quanta paura abbiamo di perderci, no? Di non iniziare in un'avventura, di non iniziare quanto avessimo appunto la paura di annullarci troppo per di essere talmente troppo coinvolti. Non avere più, come dire, un'autoconsapevolezza del proprio essere.
Grazie, bello concludere. Ero in Albania quando un'oretta, una delle tante volte che eravamo andati insieme, non mi ricordo perché, dormivamo in due camere vicine e padre, no? Apre, va nel tabernacolo, si inginocchia e si appoggia sul tabernacolo. Erano le 4 del mattino. Lui ci ha sempre detto per stare in piedi per stare in ginocchio, no? Però sono questo un segno per dire. Poi ognuno di noi deve trovare, lui lo trovava come se serve doveva trovare quello lì, perché dopo 20 giorni non c'era più certo. Ognuno di noi deve trovarlo, cioè la scelta della preghiera non è solo per i preti, per Don Vincenzo Donato o per le suore, la bellezza della preghiera, la scelta bellezza della preghiera è per tutti i cristiani. Anzi, anche per chi dice di non credere, sente la sete di Dio, la nostalgia di Dio, il bisogno di Dio, di abbeverarsi, di stare un po' in silenzio, di prostrato davanti a Dio. No, noi dobbiamo essere intelligenti, trovare il tempo per la preghiera. Ognuno di noi avrà degli impegni diversi. Però dato che noi oggi ci siamo perché il buon Dio oggi ci ha ancora dato la vita, dobbiamo essere intelligenti e stare con colui che ci dona ogni giorno la vita. Questa è la preghiera, l'abbraccio del Padre, l'incontro del Padre. Ognuno di noi però deve trovare il suo modo, il tempo per la preghiera. Quindi un modo di essere che si nutre anche di tempi specifici. Poi diventa uno spiro, diventa quello che era un po' in dovreste, deve essere in moto. Anche noi, giustamente, papà e mamma dobbiamo avere, perché i nostri figli, il nostro marito, la nostra moglie, sta meglio se noi preghiamo. Ci ama di più se noi preghiamo, perché se noi preghiamo siamo più belli, siamo più disposti, siamo più belli. Ci sono anche più belli, vogliamo essere più belli, più i nostri figli sono, cioè, ci gustano di più, se no siamo sempre arrabbiati. Allora dai, importante, la bellezza della preghiera, che però è di tutti. E di tutti. E nel nostro cammino è proprio questo, no? Il nostro carisma nasce dal battesimo, dalla dignità battesimale. Cioè la via cristiana non è solo per qualcuno. Prima del concilio ci pensava Giuseppe, no, è per la bellezza del cristianesimo, è per tutti, anche per i bambini. Don Oreste diceva, una delle cose più belle è che mi piace fare è preparare i bambini la prima comunione. Tant'è che Don Oreste ha un altro segno bello di Don Oreste sulla sua infanzia spirituale. Sembrava un bambino Don Oreste. 82 anni, sembrava un bambino. Grazie.
Le parole le sappiamo, chiediamo il miracolo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
Persone di questa città, di questa parrocchia, che lo hanno seguito, conosciuto non soltanto, ma ascoltato, imparato. E mi viene in mente, come Don Oreste diceva sempre quando lo elogiavano, quando lui era in vita, che non voleva mai, sì, si nascondeva, si mortificava e poi diceva che noi dobbiamo passare dall'ammirazione alla rivoluzione. E proprio perché è quell'incarnazione, no? Così importante, Gesù che si fa carne. Allora restiamo in comunione, continuiamo a camminare insieme, vedo come anche Don Vincenzo lo insegna, e noi siamo presenti anche qui, in questo territorio, Marco e Cristina, sicuramente li conoscete, Stefano e Sandra a San Bartolo di Vergineto, Luca e Monica a Monte Marciano, non molto lontano da qui, Lorenzo e Cristina a Pesaro e altri fratelli, tanti altri, e bello frequentarsi, incontrarsi, aiutarsi e chissà, anche se qualcuno questa sera sente la chiamata, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e quindi quando il Signore chiama bisogna rispondere. E allora
anche il rovescio, poter nascere una, oggi credo che movimenti, associazioni, parrocchie, c'è una circolarità, cioè quando avete un'idea, un progetto, comunicatecelo.
Lo dico subito, faccio lo stesso da prete, ma non lo resta. Noi stiamo cercando urgentemente una casa famiglia e la coppia è qui presente. Quindi se tu ci dai una mano, noi subito mettiamo in pratica queste tue parole.
Sì, anche questo, noi siamo felici di alcune delle case famiglia di Don Oreste, di quelle che scriviamo bene, però da alcuni anni, da 10 anni esattamente, abbiamo tentato di copiare Don Oreste e portarlo nella chiesa locale. Pensate per esempio, adesso io gioco alla Roberta, due persone della comunità che si mettono a servizio della chiesa locale. Questa sarebbe davvero una novità, forse ancora più sconvolgente della prima. Senza rinunciare al proprio carisma, ma facendo crescere le chiese locali. Io, per esempio, tanto per essere sincero, ho fatto di tutto perché non chiedessero la casa di Orciano, ma non perché non amavo Don Oreste, puoi immaginare, perché diventasse un'esperienza di chiesa locale. Però le chiese locali hanno paura, preferiscono delegare, perché così non c'è il problema della continuità, della responsabilità. Dobbiamo crescere insieme, la sua lunga perché ci ho lavorato molto.
No, però sai come ci possiamo incontrare? Se tu ci trovi una casa qui, in questo territorio, questi fratelli potranno venire più facilmente
in parrocchia. Sai che da 10 anni ne abbiamo una in parrocchia.
Sì, certo. Bene, allora, con questo, per l'intercessione Don Oreste, e poi di un'altra persona straordinaria che è la serva di Dio Sandra, c'è la causa di beatificazione, la sorella di comunità. Poi dentro questa benedizione pensiamo a Eluana, come è già stato sottolineato, e alle tante persone nel mondo come lei che vogliono vivere e hanno bisogno di noi. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Andiamo a vedere la nostra tavera adesso, andate via. Tu fai la Cicerone e Ecco, andiamo giù, vediamo qualcosa, non andiamo a casa, perché è troppo bello da vedere.